24 mattino.
Ma noi ci siamo domani?
No.
Almeno c'è Lauricella, va.
Sì. È vero. Ci sei domani, Carmelo?
Sì.
Vabbè, vedi. È venerdì 28 marzo, sono le 8 e 15 minuti circa. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Basta, mi sono stufato di fare questa polemica con te sul sabato e la domenica. Stop, non ne posso più. È come la polemica su Prodi e il tiro
della
ciocca dei capelli. Quindi un saluto a te e agli ascoltatori. E oggi comincio con un quotidiano in francese algerino, El Vatan, che annuncia la condanna dello scrittore Sansal a 5 anni di carcere. Però si capisce, leggendo l'articolo di El Vatan, e faccio i complimenti, scusami, visto che ci sono, a te e a Stefano Montefiori del Corriere della Sera, che siete le persone che più avete seguito questo caso di Sansal.
Più tu, devo dire il vero, più tu che io, devo dire il vero.
No, vabbè, dai, non facciamo questo giochetto. Sei stato bravissimo, fin dall'inizio l'hai individuato e ogni giorno, insomma quasi ogni giorno, lo hai messo in cima a queste cose. È un caso clamoroso. Dicevo che El Vatan, c'è un articolo ovviamente di Stefano Montefiori. Ah, scusami, oltre a voi, al Foglio, il Foglio è stato un giornale quasi più forte di noi che ha seguito questo caso. Non si capisce perché nell'indifferenza di altri, c'è Tal Benjaloun su Repubblica, per carità, non è un caso così negletto. Però dicevo che leggendo El Vatan si capisce che è possibile che la condanna è formulata in modo tale che è possibile che sia liberato prima che scadano i 5 anni, e quindi continuiamo a seguirlo. Te, Montefiori, sì. Il Foglio e
te soprattutto,
Benjaloun e gli altri che lo seguono. Seconda notizia, oggi sono in vena di complimenti. Seconda notizia che è clamorosa, questa invece i giornali internazionali la seguono in modo molto molto forte, è quella del Sudan. Qui i complimenti li faccio a Anna Flavia Merluzzi del Manifesto e soprattutto a Luca Attanasio del Domani, che stanno seguendo questa storia del Sudan, dove è successa una cosa clamorosa. Ieri il vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, è stato arrestato, anzi non ieri, in realtà è avvenuto mercoledì sera, ieri si è saputa la notizia, insieme a sua moglie Angelina Teny, ministra dell'Interno. Già qua il vicepresidente, sì. La ministra. La cosa che mi ha colpito è che è arrivato un convoglio di 20 macchine armate fino ai denti, guidato dal ministro della difesa, che è fedelissimo del presidente Salva Kiir. Siccome, come sai, hanno circondato la casa dei coniugi nella capitale Giuba, ponendoli in stato di fermo, insomma una cosa drammaticissima in un paese che è sconvolto da una guerra civile, di cui soprattutto l'articolo di Attanasio sul Domani dà conto. Centinaia di migliaia di morti, anche lì stanno morti bambini, mamme. Non vedo giornalisti che vadano, o comunque lo vedo molto raramente, e la seguono con l'attenzione.
Anche Avvenire sì, ci sta dedicando grande attenzione, va detta la cosa.
E allora citiamoli tutti. Chi vuole leggere le cose, c'è un giornale, il Sudan Tribune, che esulta perché da mercoledì Khartoum è libera ed è una vittoria dell'esercito regolare. Ma insomma, la situazione del Sudan è una situazione che è seguita troppo distrattamente dai giornali italiani, come l'affare Sansal in Algeria. Ovviamente i giornali, questo non si può biasimarli, danno grande attenzione al vertice di Parigi, lì l'articolo più divertente, intelligente e divertente è l'editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera, dove racconta come, sai che si chiamano la coalizione, sì, dei volenterosi, perché siccome include anche la Gran Bretagna, sì, che è fuori dalla UE, allora dice che noi ci siamo messi a caso di una coalizione degli svogliati, cioè di quelli che
l'ho visto.
Non vogliono, ma insomma è molto, sì, intelligente, molto divertente, la coalizione degli svogliati, quelli che hanno messo il freno a mano, non vogliono intervenire, e devo dire che per così che per l'Ucraina si mette, sì, male sotto molti punti di vista. A me due cose hanno colpito, oltre alle vicende militari, ma su quelle, sì, sorvolo. Uno, un articolo di Fabio Mini, che è un autore a cui io mi abbevero sul Fatto Quotidiano, ovviamente all'impostazione del Fatto Quotidiano, dice: Kiev, la grande illusione, ma che guerra di popolo, la mobilitazione, le mobilitazioni fallisce, uno studio americano che dice che dal 2014 si è cercato di motivare all'arruolamento il popolo ucraino ottenendo solo milizie estremiste, al momento del bisogno non ha più avuto seguito, insomma che all'esercito, ed effettivamente devo dire, a parte l'analisi di Mini, notizie di gente che si sottrae dopo 3 anni al servizio militare ne ho lette anche su, certo, giornali non italiani. Ma la notizia che mi ha più colpito e a cui dà adeguato risalto, secondo me in modo sbagliato, mi permetto di polemizzare con l'autore dell'articolo Claudio Antonelli sulla Verità, è che ieri l'Istituto Affari Internazionali ha fatto un colpaccio, devo riconoscere, cioè ha messo 2 ex ministri degli esteri, D'Alema e Fini, a discutere degli affari internazionali. Ho notato che deve essere stata un'iniziativa, ho notato l'assenza della direttrice di questo istituto, Nathalie Tocci, e credo che sia opera di Michele Valensise, un, sì, valente ex diplomatico, ma comunque un colpo che ci ha lasciato senza fiato.
Sì.
Soprattutto perché D'Alema, durante questo incontro, ha detto che Zelensky lo ha avvicinato a margine di un'iniziativa sui Balcani e, ovviamente leggo fra virgolette, mi disse chiaramente che il suo paese rischiava il disastro perché gli americani prima o poi si sfileranno e gli europei non sono affidabili. Cioè Zelensky gli ha confidato, sì, quello che D'Alema pensa da sempre. Poi mi chiese di andare in Brasile a Pechino per capire se Lula e Xi Jinping potessero, sì, fare qualcosa. Io ci sono andato, ma Lula mi ha quasi messo alla porta dicendomi che l'Ucraina era un problema degli americani, che se la vedessero loro, bla 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 bla, e di occuparmi della Palestina.
E in Cina com'è andata?
Ora, in Cina non,
cioè non ci sono dettagli, non, cioè sulla parte, stato, cinese, stato, sulla parte cinese della cosa non ci sono dettagli, su Lula,
allora,
che lo sbatte fuori e dice
un attimo, dai, un attimo, ti prego, detto, dammi tempo. Allora lo sghignazzo, per questo me la prendo con Claudio Antonelli, anche con il Foglio, che ha in, sì, editoriale toni analoghi, dice: dopo gli affari colombiani Baffino svela la sua missione segreta, Lula mi ha messo alla porta, meno chiaro l'esito con Pechino, vedi anche, sì, loro si, vedi, sono posti il tuo problema,
giusto, certo.
Io ho fatto una considerazione, vabbè, l'esito della missione è stato fallimentare, ma mi sono detto che se Zelensky ha bisogno di individuare D'Alema e a margine di un convegno sui Balcani dice: oh, c'è D'Alema, affidiamogli una missione per vedere se riusciamo a convincere la Cina a essere più tenera con noi, vuol dire che se non sta la frutta sta alla fine della
pietanza. Questo è molto irrispettoso nei confronti di Massimo D'Alema, quello che stai dicendo. Ma guarda, è molto irrispettoso.
Beh, irrispettoso.
Perché, cioè, Zelensky non si rivolge a D'Alema perché sta alla frutta. Zelensky si rivolge a D'Alema perché conosce le sue eccezionali doti di mediatore, la sua notorietà internazionale. Scusa.
Guarda, può darsi che tu abbia ragione. Io rispetto molto quello che tu pensi, però Ma poteva rivolgersi anche a Fini, che così i due, capito,
meno relazioni, no, con quei mondi, con la sinistra internazionale.
Sì, però è per, ma sì, la sinistra però è più in sintonia con i tempi, non lo so, adesso forse hai ragione tu, D'Alema è uno che ha, certo. Io capirei se si fosse rivolto a D'Alema per altre cose, adesso non so pensare quale, ma non lo so. Però dice, guarda, me lo immagino durante il convegno sui Balcani, a un certo momento vede fra tutti i relatori che c'è D'Alema, allora corre trafelato, lo fermano,
Massimo,
dica qualcosa, no, un attimo, c'è D'Alema, senti D'Alema, o senta D'Alema, non so se si danno del lei, però parlando in inglese si danno del tu, e dice, potresti attraverso Lula, che so che sei in ottimi rapporti, vedere se Lula, che è nei BRICS, convince la Cina ad avere un atteggiamento più conciliante nei nostri confronti. Secondo me, quando la Cina si è offerta di mandare, secondo le indiscrezioni di un giornale tedesco, delle proprie forze per l'interposizione, deve essere frutto di questa mediazione di D'Alema, nel senso che ma poi perché fare la triangolazione con Lula? Questa è una cosa, guarda, vabbè, che veramente questo sarà un capitolo che noi studieremo, certo, nei libri di storia.
Voi storici.
Sì, beh, lo studieremo, questa mediazione. Dunque, a capo della coalizione degli sfogliati, come dice Polito, sicuramente ci sarà Giorgia Meloni, che oggi però Giorgia Meloni ha un record, e nel giorno del record ha festeggiato con la prima intervista che mi risulta a un giornale straniero importantissimo, l'ha messa molto bene, il Financial Times, e poi ti dirò cosa dice nel Financial Times. Oggi raggiunge un record perché è la quinta per durata di governi nella storia d'Italia. I primi quattro sono stati Berlusconi due volte, sia al primo e al secondo posto. Il terzo è stato Craxi, il quarto Renzi, e la quinta Meloni, e Prodi, Moro, l'altro governo Prodi, De Gasperi, vengono tutti dopo per durata di governo in continuità. È un record notevole, ha ritenuto di festeggiarlo con questa intervista al Financial Times, dove dice sostanzialmente un sacco di cose che sono quelle che poi sta dicendo in questi giorni, che noi mai soldati se non coperti dall'ONU, insomma le cose che ha concordato con, dice, teme che Mosca, vedendo soldati nostri, la giudichi una provocazione, per carità di Dio, e che in certo senso condivide quello che dice Vance sugli europei, perché qualche non ha tutti i torti questa cosa. Vedrai che sui giornali di domani questa
ci sarà,
cosa avrà
ci sarà questo
una
momento.
Sua coda dell'affare Prodi, protesto, basta, finitela con i giornali, io non voglio trovarmi lunedì di nuovo con le femministe, soprattutto Libero, le femministe rosse assolvono Prodi per la tirata di capelli, gesto non eclatante, da non una di meno, da antifascismo militante donne, solo tanti silenzi e giustificazione, anche le donne denunciano retaggi patriarcali nel PD, ma perdonano Romano, e lasciatelo perdere, insomma,
basta.
Prodi si è semiscusato, e secondo me adesso ha diritto a tornare, tra l'altro lui è già tornato in attività, perché ieri ha scritto un editoriale sul Messaggero, scrive più o meno sempre la stessa cosa, che bisogna, fa un'analisi che si conclude che bisogna aprire la Cina.
Sì.
Era meglio Prodi come interlocutore per Zelensky,
probabilmente,
perché
probabilmente.
Prodi con la Cina, se tu è inutile che fai il giro attraverso Lula, che è un giro molto lungo, tra l'altro anche con costo degli aerei, dispendio, capisci? Quindi c'è Prodi che puntualmente in ogni intervista, in ogni cosa ci mette dentro che bisogna aprire la Cina, che il nostro destino sì. è di aprire la Cina.
Detto che, ma, detto che in parte la direzione europea pare quella, quindi se ci ha visto
certo,
giusto il professore. Oggi,
ci ha visto
oggi difendo tutti, gli ex presidenti del Consiglio, li difendo tutti.
Ma questo non posso darti torto, hai perfettamente ragione, ci ha visto giusto perché lui lo sta sì. dicendo, poi ha una cattedra a Pechino, insomma sì. è un uomo di relazioni molto forti con la Cina e che l'Europa si debba così orientare a interloquire con la Cina, però ti ripeto, io voglio farla finita e mi sono stupito sì. che oggi anche Adriano Sofri sul Foglio se la prendesse tra l'altro con l'ultima frase del comunicato di Prodi che era come se una vita intera vita non contasse, dice una frase che non andrebbe né detta né pensata, è un'enormità,
vabbè.
Insomma Prodi,
vabbè, basta Paolo, ti prego.
Povero, esatto. Basta. Allora passo all'argomento che più mi interessa, come sai, sì. o comunque che non voglio mai tralasciare, che è la cultura. Pietrangelo Buttafuoco ha avuto un'idea geniale che ha nominato alla Biennale del Teatro, lui è il capo della Biennale Assoluta, Willem Dafoe. Willem Dafoe sapete benissimo chi è, un attore notissimo, è quello che ha fatto Platoon, Vivere e Morire a Los Angeles, L'ultima tentazione di Cristi, Mississippi Burning, Il paziente inglese, ve ne elenco altri. È un attore che nessuno può non conoscere, però lui ha fatto anche molto teatro e vive in Italia da una ventina d'anni perché si è innamorato e credo anche sposato con una signora che si chiama Giara Colagrande, e però come primo atto, questo sì. l'ho trovato molto bello e molto italiano, vuol dire che si è italianizzato, ha premiato la sua ex moglie, quella con cui ha vissuto, Elisabeth Lecomte, che è una che fa il teatro sperimentale, ci ha vissuto dal 77 al 2004, non l'ha sposata lei, però hanno un figlio, è così, e quindi e tutto questo mi è sembrato molto bello,
molto, molto italiano,
romantico,
anche molto italiano. Molto italiano, è bello.
Oh, vedi. La cosa se ne è accorta solo Laura Zangarini sul Corriere della Sera, perché gli altri hanno registrato solo la parte di Willem Dafoe in cui diceva: guardate, io non ho fatto solo cinema, voi mi conoscete per il cinema, ho fatto teatro qua e là, sì. effettivamente. Ed è lì, anzi facendo teatro, che ha conosciuto Elisabeth Lecomte. E a me l'idea di uno che prende la presidenza della sezione teatro della Biennale, come prima cosa prema l'ex moglie lasciata per non in coincidenza sì. con lo sposarsi con
Leone d'oro Elisabeth Lecomte.
Secondo me questo è di una bellezza sì, sì, sì. e di un'italianità.
No,
cioè,
se
lo incontro lo abbraccio, sì, perché sì, veramente
fratello.
È uno di noi.
Fratello, capito? Sei uno di noi, sì, sì, davvero.
È uno di noi.
Caro Paolo, grazie.
Ci sentiamo lunedì.
Sì, sì, ci sentiamo lunedì. Buon weekend. Ciao.
Grazie.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Carlo Calenda, leader di Azione.
Buongiorno.
Che segretario, è stato riconfermato lo scorso febbraio con il voto degli iscritti e poi nel fine settimana celebrerà un congresso sul quale si è addensata qualche polemica. Tra un attimo ci arriveremo, questo alla parte, se vogliamo, più politica di questa intervista, però vorrei partire da alcune cose sostanziali in realtà, delle quali la prima è la questione dei dazi. Ieri abbiamo visto l'impatto sui mercati in borsa dell'annuncio dei dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti, un impatto che stanno pagando anche i produttori americani. L'Europa sta ragionando su come reagire e qua ci sono due strade sulle quali si sta riflettendo, forse si possono anche unire. Una strada di rappresaglia, di controdazi che colpiscano soprattutto gli stati a maggioranza repubblicana, e dall'altra parte una strada invece di apertura del mercato, a dire: guarda, non facciamo i controdazi, non facciamo la rappresaglia, perché se io ti faccio il controdazio, tu me ne fai uno più alto, ma semplicemente apro il mio mercato e mi accordo con altri paesi, con altre entità, perché i nostri mercati siano più integrati in maniera da diversificare il rischio, per così dire. Che cosa, da che parte sta lei, Calenda?
No, io da nessuna parte, perché secondo me la seconda è impossibile per una ragione tecnica, nel senso che mettiamo Trump mette i dazi sull'automotive, 25%, ok? Il suo obiettivo non è incassare i soldi dai dazi, il suo obiettivo è che le aziende che oggi producono in Europa e esportano in America vadano a produrre in America, ok? Metta che noi non mettiamo gli altri dazi equivalenti, no? Quindi teniamo la situazione qual è. A quel punto le aziende si spostano tutte, anche quelle che producono per il mercato europeo, perché possono produrre nel mercato americano, per il mercato americano, e siccome non ci sono dazi europei, anche per il mercato europeo. Allora, che ci debba essere tutti i negoziati possibili, io sono d'accordo, ma alla fine il problema è la questione della protezione degli investimenti, non della protezione del commercio. Quello andrà già a pallino per conto suo, ma il problema è che se tu non metti un dazio equivalente, drena Trump tutti gli investimenti produttivi che hanno convenienza a produrre in America, dove possono coprire sia il mercato americano sia il mercato europeo.
No, non rischia di innescare tutto questo una spirale di ritorsioni e contro ritorsioni?
Ma non c'è dubbio. Cioè, Trump sta mandando a pallino l'economia mondiale, e per quanto mi concerne l'economia mondiale entrerà in una recessione fortissima connessa a una crisi finanziaria. Però questo, diciamo, da tempo lo sostengo, e il problema è che non è difficile fare altrimenti, perché, ripeto, se tu non fai altrimenti, domani Stellantis prende e dice: ma io chiudo i miei stabilimenti in Europa, vado negli Stati Uniti, produco negli Stati Uniti e le macchine le esporto in Europa, tanto non c'è il dazio.
Aggiunga la
variabile del costo dell'energia, che siamo a più o meno un quarto, un quinto, a seconda di quale consideriamo come paese benchmark dell'Europa.
Sì, certo, e naturalmente gli conviene produrre negli Stati Uniti, soprattutto se non c'è dazio, gli conviene produrre negli Stati Uniti ed esportare in Europa.
Anche per il mercato europeo, capito? Questo è il problema.
Questo è un punto interessante. Sul fronte delle intese vanno allargate queste, perché su questo lei lo sa perfettamente, se ne è anche occupato, cioè ci sono grandissime resistenze da alcuni settori produttivi italiani.
Sì, ma sono resistenze che poi vengono sconfessate dalla realtà. Io ho fatto l'accordo con il Canada, che tra l'altro per la prima volta in un paese anglosassone riconosceva le DOP e l'IGP, e quello che è successo è che noi da quell'accordo abbiamo avuto solo benefici. Tutte le cose che si palesavano come possibili disastri non sono avvenute, e le dirò di più: stavamo finalizzando col governo, con l'amministrazione Obama, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa, e se l'avessimo fatto oggi staremmo un pezzo meglio. Il problema è che lì ci sono state talmente tante resistenze, anche mala informazione, si diceva si apre agli OGM, non è vero, perché non puoi derogare quegli accordi commerciali alle norme relative alla sicurezza alimentare, per esempio. E abbiamo perso quel treno, e avendo perso quel treno adesso siamo in una condizione di reale difficoltà, ma certo che vanno fatte. Per esempio il Mercosur, tutto il Sud America, è un mercato copertissimo di dazi, barriere tariffarie e non tariffarie, cioè regole che si possono sfruttare.
Senta, venendo al quadro internazionale, quello che riguarda soprattutto l'Ucraina evidentemente, e la riunione, c'è stata questa riunione ieri della coalizione dei volonterosi, è chiaro che si sono messi alla testa di questo gruppo Francia e Gran Bretagna. Oggi Antonio Polito, non so se l'ha visto, il Corriere della Sera utilizza questo termine per parlare dell'Italia come di un paese che si sta schierando nella coalizione degli svogliati. È una lettura che trova consona.
Allora, io penso questo, penso che ci sono state fughe in avanti di Macron che sono pericolose. Macron ha detto tante cose su truppe, come mandarle, prima devono essere truppe quasi combattenti, poi schierate, poi adesso sono supporto nelle città dove potrebbero essere colpite da bombardamenti russi. Le truppe non vanno mandate, perché tutto il lavoro che noi dobbiamo fare è sostenere l'Ucraina, ma contemporaneamente evitare che ci sia un rischio di escalation di guerra diretta con l'Europa. Questo è il principio che tutta la guerra fredda ha ispirato e ci ha garantito pace. Dunque io penso che i volenterosi sono importanti ieri per il messaggio che è uscito sui dazi, cioè scusi,
Sulle sanzioni. Chiaro che.
Di dire noi non molliamo perché la Russia sta continuando a bombardare, della tregua non gliene frega niente, anzi farà un'offensiva, dice Zelensky, nei prossimi giorni per conquistare territori. Quindi supporto militare, continuare le sanzioni, la pressione delle sanzioni, ma l'invio di truppe è una fuga in avanti in cui se tu non sai che cosa fanno queste truppe rischi di finire in guerra diretta con la Russia. Questa è una cosa che noi vogliamo evitare da sempre, no?
Su questo mi sembra che ci sia un allineamento politico pressoché totale, Calenda, tra voi, il Partito Democratico, vabbè, il Movimento 5 Stelle non ne parliamo nemmeno, la Lega nemmeno, però anche Fratelli d'Italia, Forza Italia.
Ma perché credo che questo sia abbastanza evidente. Cioè, alla fine queste presenze di truppe sul campo diventerebbero delle persone che fanno il training all'esercito ucraino. Ora, persone che fanno il training all'esercito ucraino, premesso che ormai ce lo fanno l'esercito ucraino a noi, il training, perché sono da 3 anni in guerra, ma ci sono dall'inizio della guerra. Il punto non è questo. Il punto fondamentale è che garanzia si dà se si raggiunge una tregua, premesso che io la vedo lontana, ma diciamo che domani raggiungono una tregua. L'Ucraina dice, io però voglio una garanzia che non ricominci la Russia 2 minuti dopo, no? Allora lì ci sono 2 scuole di pensiero, la scuola di Starmer e Macron che dicono mandiamo lì dei soldati a garantire che a quel punto la Russia se attacca colpisce i nostri soldati e si va di uno scontro diretto. La scuola di pensiero, diciamo, della Meloni è che dice no, bisogna dargli una garanzia ex articolo 5 della NATO in modo che se loro attaccano sanno che a un certo punto c'è una risposta globale e bisogna tenere dentro gli Stati Uniti. Questa seconda parte, secondo me, è irrealistica, nel senso che non accade, cioè non ci sarà una garanzia degli Stati Uniti, perché Putin e Trump non solo sono legatissimi, ma si sono già spartiti l'Artico, la Groenlandia. Cioè ieri Putin ha immediatamente risposto sulla Groenlandia, no? Dicendo certo che Trump vuole la Groenlandia, perché lì sull'Artico bisogna arrivare a una spartizione. Quindi, cioè, noi non possiamo contare sugli Stati Uniti, questo credo che sia ormai del tutto evidente, e dobbiamo incominciare a ragionare in quel gruppo dei volenterosi su come avere un esercito sufficientemente forte e integrato per scoraggiare la Russia ad aggredire ulteriormente l'Ucraina o paesi europei.
Però mi scusi Calenda, questo porta direttamente a uomini sul terreno, magari non oggi, no, però nel momento nel quale ti integri un po' di più, sì, quasi inevitabilmente.
Ma no, perché quello che succederebbe in questo caso è che tu avresti uomini sul terreno, come si è deciso, nei paesi esposti dell'Unione Europea, tipo Romania, no? Ma non hai uomini sul terreno in Ucraina. Perché tu non puoi avere, e questa è proprio una questione militare, non puoi far sorvegliare una tregua a una delle parti in causa. Noi abbiamo sostenuto giustamente l'Ucraina. Non puoi mettere i soldati europei a sorvegliare la tregua, perché è una delle due parti. Allora, o lì lo fanno le Nazioni Unite con truppe, che ne so io, pakistane, turche, eccetera, oppure diventa molto difficile che lo facciano gli europei.
Sì, Nazioni Unite che dovrebbe decidere
il Consiglio.
Dovrebbe decidere il Consiglio di Sicurezza, nel quale ci sono.
Non ci saranno truppe di interposizione. Sì. Questo sarà il vero problema, che non ci si riuscirà, anche perché il confine è lunghissimo, sì. Per cui non si riuscirà ad avere una situazione neanche tipo Corea, secondo me, sarà molto più instabile. Quello diventerà molto pericoloso.
Una breve pausa.
24 mattino.
In questo congresso di azione che si celebrerà a partire da domani, sabato, ci saranno la Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro Crosetto, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, il Commissario Europeo Fitto, Raffaele Fitto, e là è partita l'onda, Carlo Calenda si sposta a destra.
Ma no, ma questo è risibile, perché ci saranno anche Paolo Gentiloni, Pina Picerno, Mario Monti, Lorenzo Guerrini, che si confronteranno con le loro controparti di destra, e ci saremo anche noi nei panel in cui discuteremo. Perché l'abbiamo fatto anche l'altro anno, cioè l'altro anno abbiamo fatto uguale, perché ha senso, mentre il mondo cade, trovare un luogo dove invece di parlare della borsetta della Santanchè e insultarti, magari cerchi di capire un po' meglio cosa sul tratto. Ci sarà il presidente di Confindustria, ci sarà la segretaria generale della CISL, si parlerà di sviluppo, di economia. Cioè, io vorrei che il congresso diventasse un momento dove civilmente, con le nostre differenze, ognuno dice la sua su quello che si può fare o si deve fare su Europa, difesa, economia. Se no questo film diventa sempre un film di aggressione l'uno con l'altro. Ma il mondo sta cadendo, ragazzi. Abbiamo appena parlato delle sanzioni, abbiamo dell'Ucraina. Ma possiamo andare avanti tra una mozione di sfiducia, appunto, le borsette della Sant'Anchella, polemica giornaliera, i servizi segreti? Ma si potrà discutere una volta di cose che sono rilevanti?
Senta, non so quanto è rilevante, però molti notano che non c'è nessuno dell'area Schlein. Come sono i rapporti col PD in questo momento?
No, scusi, c'è Boccia. Ah, c'è Boccia. No, c'è. Cioè, io ho invitato la Schlein, ovviamente, per ci mancherebbe, e non poteva, ha mandato Boccia. No, c'è, come ci sarà tutto il mondo liberale, come ci sarà, insomma, sarà un congresso fatto il più possibile di idee e proposte, perché poi, secondo me, quello che noi oggi manca è questo. Io, tra l'altro, ho fatto vedere ieri, farò vedere un sondaggio che abbiamo commissionato da SVG, dove, signori, il 36% degli italiani vuole la sospensione della democrazia e un premier con poteri assoluti che gestisca senza Parlamento. Cioè, noi stiamo arrivando, il 54% dei giovani fino a 34 anni, cioè noi siamo, il rischio democratico qui è l'incapacità della politica di produrre alcunché. E lo stiamo sottovalutando, perché ogni giorno facciamo battibecchi e cose completamente stupide che non hanno nessuna rilevanza per i cittadini.
Oh, tra queste lei ha inserito la mozione di sfiducia al ministro della giustizia Carlo Nordio per la vicenda Almasri. Se qualche ascoltatore si fosse perso qualche pezzo, il riferimento a quel generale libico accusato di crimini contro l'umanità, ricercato con un mandato arresto della Corte Penale Internazionale, che non è stato arrestato in Italia ma rimandato di fatto in Libia con un volo di Stato. È stata proposta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Carlo Nordio per questa vicenda, e il vostro partito, non mi ricordo, vi siete astenuti o avete votato contro?
Non partecipiamo alle mozioni di sfiducia. Sa quante mozioni di sfiducia sono state approvate negli ultimi 30 anni? Zero.
Quella di Mancuso.
Sì, era più di 30 anni fa.
Sì.
Quindi
sì.
Da quella di Mancuso a oggi, zero. Cosa succede, lo spiego agli ascoltatori, quando non passa una mozione di sfiducia? Succede che tecnicamente il Parlamento ha rinnovato la fiducia al ministro. Allora, questo è uno di quegli esempi dello spettacolo che si fa, perché così ognuno ha la diretta televisiva in cui dice assassini, delinquenti, e quegli altri rispondono comunisti, e non succede niente. Ma si può lavorare così? Ma un'azienda così quanto durerebbe? Allora, il punto per noi è questo: questa roba qui, mentre il mondo cade, non se ne può più, non si può più andare avanti così, non lo si può fare, fine.
Senta, qualcuno ha fatto notare che però una mozione di sfiducia l'avete presentata anche voi contro Salvini nel 2024, era prima firma.
Non l'abbiamo più presentata. Quello che abbiamo fatto è, lì c'era una questione rilevante internazionale, cioè il fatto che Salvini aveva un accordo in essere con Russia Unita, e noi abbiamo detto: se tu non ci fai vedere la disdetta e non ci confermi la disdetta, noi presentiamo la mozione. Salvini confermò la disdetta, non ci ha mai fatto vedere niente, per cui questo non è così. Ma lì c'era una questione gravissima, perché quello aveva in essere un accordo con Russia Unita in pieno della guerra su questa roba qua. Dopodiché, ripeto, noi alla fine non partecipiamo, perché non, la prossima settimana faranno calderone, glielo dico io, lo sta già vedendo che succederà, no? E poi la settimana dopo troveranno, Urso, che pure forse se lo meriterebbe, ma non succede niente e si discute solo di questo.
Senta, dal punto di vista politico e connettendo questo alle questioni internazionali, voi siete nel centro-sinistra, lei ha detto molto chiaramente, rimaniamo all'opposizione.
Non siamo nel centro-sinistra,
cioè nel centro-sinistra,
siamo nel centro. Ci hanno messo gli elettori del terzo polo, perché un principio fondamentale per me del fare le cose è che tu, se vieni messo in una posizione, la legislatura la fai in quella posizione, punto. Poi fra 2 anni e mezzo vediamo, magari non c'è manco più l'Europa, che ne
sappiamo. Speriamo di no, insomma. Calenda, no, le volevo dire questo a proposito invece di accordi, perché poi è vero che sembra la politica politicante questa, però la politica politicante è quella che poi ti porta anche a governare, perché devi fare gli accordi con gli altri partiti, altrimenti non governi, no? E e rimane tutto là sostanzialmente. Si parla, è inevitabile, no, che l'area di attrazione sia il Partito Democratico o quell'area là nel complesso, o no, o immaginate qualcosa di diverso?
Ma assolutamente no. Noi pensiamo che vada ricostruito un centro indipendente dai due poli, lo pensiamo da quando abbiamo fatto le elezioni. Riteniamo che se il PD, come io penso, sceglie di fare un'alleanza col Movimento 5 Stelle, ci sono tante tali di quelle contraddizioni, e AVS, dalla posizione sul Green Deal, dalla posizione sull'Ucraina, insomma, che difficilmente si fa una coalizione di governo. Ma tutto questo, vede, io non lo so, lei non lo sa. Perché io credo che la politica internazionale spaccherà trasversalmente i due schieramenti. Reggerà il governo con la Lega dentro, che ha una linea completamente diversa da quella della Meloni? Allora, il punto è che mentre tutto questo accade, noi dobbiamo fare un lavoro, siamo pagati per fare un lavoro. Allora, non lo so, noi abbiamo approvato l'emendamento sull'IRES premiale, ok? Meno di quello che volevamo, ma lo abbiamo approvato. Il governo ha ripreso pari pari la nostra proposta di legge sulla riapertura al nucleare, che è un fatto fondamentale. Allora, noi dobbiamo lavorare a cose che hanno un senso, perché non sappiamo quale sarà la legge elettorale, non sappiamo cosa saranno i due schieramenti. Dobbiamo lavorare con buon senso, e se la Meloni presenta cose giuste, io le voto, perché viene prima l'interesse del paese, punto, fine. E così come faccio con la sinistra.
L'ultima domanda che ho riguarda esattamente Giorgia Meloni, la quale questa mattina ha rilasciato un'intervista, o ieri naturalmente pubblicata oggi, un'intervista al Financial Times, nella quale usa questa espressione. Dice, nel definire la scelta tra Trump e l'Europa, dice, metterla in questo modo è bambinesco, childish è l'espressione che troviamo sul Financial Times, e quindi è bambinesco. Concorda con questa valutazione?
No, penso che purtroppo, e gliel'ho detto in Senato, sarà inevitabile, ma non perché io lo vorrei fare, perché noi siamo stati più atlantisti degli atlantisti, ma perché è chiaro che Trump non lo vuole fare. Cioè, è chiaro che Trump cercherà in tutti i modi di disarticolare l'Europa. Allora, a un certo punto questa scelta si porrà. Poi io posso perfettamente comprendere che il Presidente del Consiglio non si può esprimere come mi esprimo io, no? Perché è legata al fatto che con Trump c'ha la NATO, eccetera, eccetera. Quindi non discuto il fatto che lei si tenga su questo filo, ma deve sapere, perché peraltro anche tutti gli altri si tengono su questo filo, Macron dice io sento Trump tutti i giorni, Starmer chiama Trump allo stesso modo, perché è chiaro che qua stiamo parlando di un cambiamento epocale. Però con la libertà che mi deriva dallo stare all'opposizione, io penso che proprio Trump diventerà un nemico dell'Europa, e quindi dovremo scegliere.
Grazie Carlo Calenda, leader di Azione, buon congresso, speriamo che si rimetta per domani, perché mi sembra un pochino raffreddato.
No, sono ridotto uno schifo, altro che raffreddato, magari sono raffreddato.
Va bene, buon congresso, alla prossima. Noi ci fermiamo, c'è GR24, i ringraziamenti Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao!